se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
L'invenzione di linguaggi è il fondamento. Le storie sono state create piuttosto per fornire un mondo ai linguaggi che non il contrario. A me viene prima in mente un nome e la storia solo in seguito. Per me, infatti, Il Signore degli Anelli è un esteso saggio di estetica linguistica, come dico spesso alle persone che mi chiedono di cosa parla. E buongiorno e benvenuti anche quest'oggi qui su Daily Cogito e bentornati alla meravigliosa Tolkien Week. Io sono sempre Rick Dufer e prima di cominciare la puntata di oggi lasciate che vi ringrazi per tutto l'entusiasmo con cui avete accolto questa Tolkien Week, questo piccolo progetto settimanale che cerca di sviscerare il mondo meraviglioso di Tolkien, della Terra di Mezzo e di Arda. È bello vedervi così entusiasti, è bello vedere i commenti, vedere le condivisioni e vedere che mi aiutate ad ampliare questo progetto facendolo conoscere a tante altre persone. Quindi continuiamo così e siamo solo all'inizio, perché ci aspetta tutta una settimana in mezzo a questo mondo, a questo lavoro straordinario che non è certo un hobbit, un hobby, bello, mi piace questo lapsus freudiano. Invece è un hobbit, perché oggi parliamo del personaggio principale della saga tolkieniana, ovvero Tolkien. Proviamo infatti ad ampliare lo sguardo e cerchiamo di capire cosa spinge un professore di lingue antiche, di lingue celtiche, anglosassoni antiche, come Tolkien, a scrivere un milione di pagine. Sì, non ho sbagliato, un milione di pagine. Un giorno ho fatto il conto, significa che Tolkien, avendo scritto più o meno dai 13 agli 82 anni, ha scritto circa 60 pagine al giorno. Che è devastante se ci pensate, cioè io quando sono ispirato, se scrivo 8-9 pagine in un giorno, sono già fortunatissimo. Certo, poi non sono tutte pagine scritte fitte, ci sono mappe, ci sono diagrammi, ci sono tabelle, ci sono disegni, però è sempre un milione di pagine, fa paura. E quando capiamo questo, dobbiamo per forza chiederci, ma cos'è che spinge una persona a dedicare praticamente tutta la sua vita a questo? Perché certo poi lui insegnava, lui era un professore, però si tratta comunque di una produzione sterminata che ha preso gran parte della sua vita. E dobbiamo chiedercelo, e dobbiamo accorgerci di un fatto, che la passione di Tolkien è sempre stata la lingua. Cioè lui da sempre ha usato la letteratura, le sue conoscenze, gli studi per capire la natura del linguaggio. I film, da questo punto di vista, ci traggono in inganno. Infatti, se noi ci basassimo soltanto sui film, soltanto sulle fonti laterali, collaterali, potrebbe sembrare che Arda, che il Silmarillion, la Terra di Mezzo, il Signore degli Anelli, siano semplicemente parte di un fantasy come tutti gli altri. E anche leggere il libro in italiano potrebbe trarci in inganno. Infatti io consiglio sempre, per chi ha dimestichezza con l'inglese, di leggerlo in lingua originale, perché il Signore degli... The Lord of the Rings in originale è veramente una filastrocca lunga 1200 pagine. È una costruzione linguistica straordinaria, bellissima, ma questo non ha a che fare soltanto con l'estetica, ha a che fare prima di tutto con l'obiettivo di Tolkien, cioè capire il linguaggio, giocare con il linguaggio e creare un linguaggio per poi trovare un mondo, dei popoli a quel linguaggio. Da dove nasce questa passione di Tolkien? Beh, ce lo dice lui stesso. Da piccolo, in adolescenza, leggendo il poema Crist, il giovane Tolkien si imbatte nel nome Erendel. Il verso del Crist che cattura la sua attenzione recita così, ovviamente ve lo recito in italiano, non in anglosassone antico. Salve Erendel, il più brillante degli angeli, sopra la terra di mezzo, inviato agli uomini. Tolkien scrive questo nelle sue lettere. provai un curioso tremito, come se qualcosa in me si fosse mosso, risvegliato per metà dal sonno. Avrei trovato qualcosa di molto remoto, strano e bello oltre quelle parole, se fossi stato capace di coglierlo, molto più del semplice inglese antico. E cos'è ciò che va oltre l'inglese antico? Beh, è il suono delle parole, è la parola come fascinazione, come elemento sonoro che cattura l'attenzione. E infatti le prime cose scritte dal giovanissimo Tolkien non sono racconti, non sono poesie, non sono storie, sono idiomi, sono lingue, sono dizionari, sono parole, sono grammatiche. Il suo lavoro vero, quello che l'ha impegnato per tutta la vita, non è la costruzione delle storie, della mitologia. Certo, noi da lettori ci basiamo soprattutto su quello perché in qualche modo è anche l'elemento che ci affascina di più, i personaggi, le vicende, le guerre, gli eventi, le genealogie, ma il lavoro di Tolkien non era quello. Il lavoro primario di Tolkien, quello era una conseguenza naturale del fatto che la sua ricerca era linguistica e la sua curiosità era proprio nella ricerca dei suoni. E infatti sembra incredibile, ma la passione di Tolkien per questi mondi nasce dal suono della parola Erendel, che poi nella sua mitologia si trasforma in Erendil, appunto questo brillante mezzelfo che, vabbè, racconteremo poi quando parleremo del Silmarillion. Le prime cose scritte da Tolkien quindi sono alfabeti, grammatiche, linguaggi. E attenzione, non si tratta semplicemente di un passatempo, appunto di un hobby. Si tratta di qualcosa di vivo, perché quelle di Tolkien sono lingue vive e ci sono centinaia di esempi, ve ne faccio solo uno. A un certo punto, studiando i poemi elfici Eldar Quenya, emerge la parola Atlantè. Atlante con la umlaut sulla E, penso si pronunci Atlante. Uno dei nomi di Númenor, l'isola degli uomini, la città mitica degli esseri umani, che è stato poi fatto sprofondare nell'oceano, e quindi è evidente che il richiamo va verso Atlantide, cioè Númenor si chiama Atlante in quanto è un'allegoria di Atlantide. Ma cosa vi ho detto ieri? Io vi ho detto ieri: diffidate dalle interpretazioni allegoriche della mitologia tolkieniana, perché Tolkien non voleva con le sue storie rappresentare il mondo o dare un'immagine o un messaggio o appunto un'interpretazione. Il mondo tolkieniano non è un simulacro del mondo nostro. Infatti, se noi andiamo a guardare effettivamente l'etimologia di Atlantè, il nome di Númenor, ci accorgiamo che il richiamo fonetico ad Atlantide è soltanto superficiale perché, ce lo dice proprio Tolkien, è per un curioso caso che la radice Talat, che in Quenya significa scivolare, scorrere, cadere giù, e del quale Atlantè in Quenya è un normale participio, ed è quindi un caso che si richiami ad Atlantide. Capite che l'etimologia di Atlantè in realtà non ha a che fare con Atlantide, ma con Talat, cioè la città che scorre, che scivola, che emerge dall'oceano e che poi ovviamente sprofonda. E io quando ho scoperto sta roba ho detto: ma io ho letto sempre Il Signore degli Anelli nel modo sbagliato, perché ho derubricato a elementi secondari quelli che in realtà sono centrali, sono infatti i linguaggi. Ma io vorrei farvi un piccolo elenco che fa ridere, perché lì capisci che quando tu pensi al tuo amico più nerd del mondo, beh, quello sarà sempre un millesimo nerd rispetto a Tolkien, perché vi faccio un piccolo elenco delle lingue create da Tolkien. C'è ovviamente il Quenya, che è l'elfico classico. Ha un alfabeto, ha una grammatica, ha una sintassi, è un linguaggio parlabile, molto più completo rispetto per esempio al Klingon o a molte altre lingue che i nerd parlano. Io, ecco, voglio premettere, non parlo il Quenya, anche se ho letto e riletto e studiato queste cose, ma non parlo nessuna di queste lingue. Poi c'è il Sindarin, che è il linguaggio dei Sindar, che è, diciamo così, l'emanazione che prende prende piede in Arda quando gli elfi arrivano nella Terra di Mezzo. Poi c'è il linguaggio nero, la lingua degli orchi, Mordor, quella in cui è scritto un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Peraltro, anche qui c'è tutta una costruzione, al punto che il linguaggio nero sembra essere etimologicamente una variante del Quenya o una sua corruzione. Dopodiché c'è l'entese, la lingua parlata dagli Ent. La cito qui perché è molto interessante il concetto che sta dietro. L'entese è la lingua che si avvicina di più a una lingua naturale. Infatti sono degli alberi, sono i pastori di alberi a parlare l'entese. Ed è interessante quello che ci racconta Barbalbero, il quale dice che in entese è molto molto lento il linguaggio. Perché? Perché ogni parola non tiene in sé soltanto il significato di quello che essa vuole rappresentare, ma tiene anche tutta la storia che sta dietro quella parola, come se ogni parola tenesse dentro di sé tutta la storia etimologica. E quindi anche soltanto dire la parola ciao è lunghissimo, perché ciao mantiene in entese anche la storia dietro il ciao. Poi c'è l'Ovestron, anche chiamato lingua corrente, è la lingua in cui tutti nel Signore degli Anelli parlano fra di loro, che è, diciamo così, è un po' la lingua comune della Terra di Mezzo durante la Terza Era. Poi c'è il nanesco, che si chiama anche Cuzdul, una lingua su cui Tolkien non ha lavorato molto. C'è però tutto l'alfabeto, ma poi è una lingua molto più incompleta rispetto agli altri. C'è il Rohirric, la lingua del popolo dei Rohirrim, i cavalieri di Rohan. C'è l'orchese o l'orchesco, che è una alternativa al linguaggio nero, che per esempio sono gli orchi di Isengard, quelli gli Uruk-hai che parlano in orchese o in orchesco. Poi c'è l'adunaico, che è la lingua degli uomini antichi, quelli della casa di Ador. I Numenoreani parlavano in adunaico. Poi c'è il druadiano, che è la lingua degli uomini selvaggi. C'è il beorniano, una lingua legata ai Rohirrim. C'è il dunlandiano, che è parlato dagli uomini del Dunland. Il valinoreano, che è la lingua dei Valar, che è la prima lingua, che però no, di cui sappiamo poco o nulla, che è la lingua da cui è nato poi il Quenya. C'è il dialetto silvano, che è la lingua degli elfi dei boschi. C'è il proto-eldarin, la lingua primitiva degli elfi. Insomma, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che superficialmente noi pensiamo alla mitologia tolkieniana come a una mitologia in cui Tolkien ha cercato di dare delle lingue ai suoi popoli e ai suoi mondi. E in effetti questo è anche ciò che intuitivamente pensiamo. Noi pensiamo che il linguaggio sia qualcosa che si produce successivamente ai popoli, alle relazioni, che il linguaggio serva per rappresentare. Il linguaggio noi lo intendiamo con la tradizione adamitica, in cui Adamo ed Eva nell'Eden a un certo punto, di fronte alla realtà, hanno la libertà di dare i nomi alle cose, e quindi quella si chiama pecora, quello si chiama pipa, quello si chiama erba, quello si chiama cielo, quello si chiama McDonald's, questo si chiama podcast, Daily Cogito, eccetera eccetera. Noi pensiamo che il linguaggio sia una conseguenza dell'esistenza, come se fosse, non so, una sorta di accessorio evolutivo. Ma le cose per Tolkien stanno all'esatto opposto, perché Tolkien ha lavorato non per dare una lingua ai suoi popoli, ma per dare dei popoli alle sue lingue. E non solo il giovane Tolkien era interessato al suono delle parole, al fascino dei suoni, dei nomi, delle etimologie, perché in fin dei conti ricordiamoci che le parole hanno prima di tutto un suono e poi a volte hanno un significato, ma non è detto che abbiano un significato. Insomma, il linguaggio è un gioco con cui produciamo relazioni e modi di intendere il mondo. E quindi Tolkien ha dato, non solo il giovane Tolkien, ma anche il Tolkien maturo, cercava di costruire dei popoli per i linguaggi, come se preesistessero i linguaggi ai popoli, ai personaggi, ai mondi, alle terre, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è fondamentale da capire per fare proprio il mondo tolkieniano, altrimenti rischiamo di derubricarlo a un fantasy qualunque, e questo è l'elemento che differenzia Tolkien da tutto quanto il resto, non solo del fantasy, ma della letteratura, perché nessuno ha mai lavorato in questo modo su un linguaggio. E Tolkien, quindi, un altro elemento che si discosta dalla tradizione cristiana è proprio questo. Tolkien si oppone alla tradizione adamitica, che vede il linguaggio come la conseguenza, la libera giusta posizione di suoni agli oggetti. No, dice Tolkien, è il linguaggio ad essere la nostra stessa esistenza, e non c'è mai il momento in cui tu vedi le cose del mondo e dai dei nomi. Nasce il nome e il nome ti permette di avere una relazione. È come se le parole vagassero per il cosmo e alcune fossero abbastanza fortunate da trovare il proprio mondo. E ci vuole un mediatore affinché le parole trovino il proprio mondo. E quel mediatore in questo caso è l'autore della Terra di Mezzo. Tolkien crea la Terra di Mezzo, crea Mordor, Sauron, Frodo, Gandalf, i Valar, Eru, Valinor, gli Elfi, i Nani, crea tutto questo per dare casa a un linguaggio che però per lui già esisteva. Il Quenya, il Sindarin, l'Ovestron, tutte queste lingue, la lingua nera, tutte queste lingue già esistevano nella mente del giovane Tolkien. E la missione che egli si è dato è quella di costruire dei popoli per dare una casa a queste lingue. E c'è riuscito perché ragazzi, il connubio fra lingue e storie in Tolkien non si trova in nessun'altra opera umana, letteraria, mai, di quelle perlomeno che io ho letto. Ed è fantastico accorgersene perché ti dà una dimensione diversa della tua esistenza. Tu sei la casa del tuo linguaggio. Tu esisti per dare una casa al linguaggio di cui tu sei rappresentante. Non sono le parole a rappresentarti. Tu non hai un nome, tu sei un nome. E questo ci permette di riflettere lungamente su quella che è la natura del linguaggio in relazione alla nostra esistenza. Perciò leggete Tolkien sempre in questo senso. Una storia delle lingue. Che per caso, di conseguenza, riesce a trovare un popolo, una terra e delle guerre, delle storie e dei personaggi che poi ci fanno sognare. Ed è meraviglioso. Voi con un commento ditemi cosa ne pensate. Credo che Tolkien sia veramente il nerd più nerd della storia, ma magari voi conoscete qualcuno ancora più nerd. Fatemelo sapere con un commento e vi raccomando come sempre di condividere l'episodio su Instagram, su Facebook. Fate conoscere Daily Cogito e la Tolkien Week a quante più persone possibile perché è bello svegliarsi usando il cervello e poi usando tutto il resto. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi abbraccio tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.